Allora, dicevamo, il principio di causalità lineare è uno dei fondamenti della meccanica e lo possiamo sintetizzare in se A allora B, che è un po' il ciclo if-then della programmazione di computer, se lo conoscete. Vuol dire che si presume che un evento abbia una ed una sola causa, la quale genera uno ed un solo effetto, senza alcun genere di ulteriore legame fra i due momenti. Ok? Per esempio, non comprende quello che è il feedback, che invece diventa sempre più importante sia nella programmazione che nella comprensione del mondo, perché noi stiamo andando verso un principio di causalità complessa. Il principio di causalità complessa vuol dire che un evento può essere causato da più fattori ed avere molteplici effetti, chiaramente. Quindi, ecco. Però quello di causalità lineare è quello che a noi piace di più perché il nostro immaginario, come vedremo, si configura sulla base della meccanica, fondamentalmente, perché il momento in cui si afferma la rivoluzione scientifica, si afferma su basi meccaniche, no? Come Cartesio, Newton, Copernico, tutti quanti sono i primi, no? Entusiasti. Sostenitori dell'idea che il mondo è meccanico, perché è il modo attraverso il quale la tecnologia comincia ad affermarsi ed è un modo che garantisce cosa? Controllo. Semplice. Risponde perfettamente alle esigenze più profonde della nostra cultura. Quindi la meccanica è anche il motivo per il quale ancora andiamo avanti tra l'altro, no? Col mito dell'ingegnere. Che si occupa di cose delle quali non si capisce per quale ragione debba occuparsi, come per esempio i criteri di valutazione universitaria, tutta una serie di questioni che, a mio modesto parere, potrebbero essere molto meglio trattate da altri che non dagli ingegneri, senza offesa ovviamente per la categoria. Ciascuno dovrebbe fare il suo. Diciamo che da noi l'ingegnere viene supervalutato di nuovo, non per motivi oggettivi, ma per motivi immaginali. Perché è colui che ha a che fare con i numeri, è colui che di fatto incarna i criteri della meccanica che hanno dato forma al nostro mondo. Vi ricordo quello che dicevamo la volta scorsa a proposito del mondo, l'universo come un meccanismo perfetto, no? L'orologio come modello della complessità. No, l'universo è come un orologio. Quando vogliamo dire che una cosa funziona bene, come diciamo, va, fila come un orologio. La prima cosa che ci viene in mente non è casuale. Non so se mi spiego, cioè, non sono cose che capitano così per un qualche motivo non identificabile. Sono cose che rientrano in una visione del mondo che non si dichiara, ma che è. No, noi vediamo il mondo come un meccanismo. Leva, botola, semplice. Funziona così. Questa è la causalità lineare. Solo che, come dicevamo, non serve più a spiegare quello che accade, perché non c'è nessun evento che abbia una sola causa, non c'è nessun tipo di questione o di causa che abbia un solo effetto. Tu ne vedi uno, ma non è detto che veda tutti gli altri. A maggior ragione se ricordo la teoria del caos dell'altro giorno, no? Visto che anche variazioni minime di un contesto possono portare a conseguenze non proporzionali nel tempo, che ne so, non ho idea. Questo è un po' il fondamento di quello che Edgar Morin chiama l'ecologia dell'azione. Che vuol dire l'ecologia dell'azione? Vuol dire che se tu agisci in un contesto, il tuo agire in questo contesto, per quanto sia probabilmente mosso da un qualche tipo di scopo, viene appropriato dal contesto stesso e può essere amplificato, consentito, sovvertito, invertito. Tu non sai quali saranno le condizioni le conseguenze del tuo agire, cosa che non abbiamo ancora capito. Questo è il grande problema. C'era un film di qualche tempo fa che si chiamava Babel, non so se è capitato di vederlo, in cui c'era un giovane nordafricano che sparava come si chiama, un pullman di turisti, mi pare americani, uccidendone una. E che succedeva? Che si scopriva, risalendo nella storia tutta una serie di questioni, al fatto che il fucile con cui questo giovane nordamericano aveva sparato a questa gli era stato dato da un parente. Diciamo un antenato, per non essere un po' esagerato, ma insomma, comunque un antenato di questa americano per sdebitarsi con lui per i servigi che gli aveva reso una seconda guerra mondiale. Quindi, qual è l'idea? Che il gesto d'amicizia e di rispetto del regalare un fucile a qualcuno può poi diventare ragione di morte. Noi non abbiamo idea di quello che accadrà nel tempo e nei contesti rispetto a ciò che facciamo, ragazzi. Questo è il punto. Capite? Né sembriamo prendere consapevolezza, perché il primo passo della questione è rendersene conto, perché altrimenti che faresti? Non faresti niente. Vabbè, qualsiasi cosa faccio può diventare una catastrofe, sto fermo. Ok, sfumiamo un momento la questione. Tu agisci, ma dovresti agire in modo che ciò che fai possa essere, come dire, rimediabile, no? Che è quello che dice te, giustamente Morà. Voi fate degli interventi, fate dei progetti, contemplate nei progetti la presa d'atto del fatto che le cose non stanno andando come dovrebbero e contemplate la possibilità di sospendere i progetti. Ma se noi ragioniamo economicamente sulla scala con la quale stiamo ragionando oggi, come fai quando semplicemente per iniziare un progetto servono miliardi? Una volta che li hai spesi, che fai? Prendi atto del fatto che fa male, chiudi tutto e vai a casa? Dopo aver buttato 3-4 miliardi che hanno generato flussi, obbligazioni, contratti, eccetera, eccetera. Non so se ci rendiamo conto della questione. Non è così facile. Ed è uno dei motivi per i quali noi, una volta cominciata una cosa, poi normalmente la finiamo. Che sia o meno una buona idea, non lo sappiamo. Non dovremmo proprio cominciarli certi tipi di impresa. No? Perché appunto non siamo in grado di sapere quali ne saranno le conseguenze. Il tipo classico di impresa che forse sarebbe stato meglio evitare è la classica questione dell'energia nucleare, come si è poi come dire, manifestata nella grandissima parte delle sue accezioni. Tra l'altro, cosa che probabilmente non saprete, noi dell'energia nucleare non sappiamo assolutamente niente. Sappiamo solo che c'è. È un'altra di quelle cose come le costanti di cui parlavamo l'altra volta. Sappiamo solo che c'è, sappiamo come fare a liberarla, però lì ci fermiamo, non abbiamo idea sul genere di questione che c'è a monte, non sappiamo se questo genera altri tipi di perturbazione anche nel subatomico, non abbiamo la più pallida idea, però lo facciamo. Quello è un classico tipo di questione, c'è cioè un bellissimo testo di Hannah Arendt, per chi fosse, come dire, posseduto dal demone della lettura, che si chiama Vita Attiva, che è in cui c'è una larga misura, una larga parte della cosa che ha a che fare con questo gesto, che è un gesto, da un punto di vista immaginale, tanto per cambiare, un gesto divino. Noi adoriamo fare cose divine, noi siamo perseguitati dalla voglia di diventare divini, che, su cui torneremo spesso, e che i greci chiamano hubris, ebbrezza, con la HY. Ed è quella che... La prossima volta, se faccio in tempo, oggi vi porto una canzone dei Kansas che si chiama Icarus, Icaro, che è no, il mito di questo discorso. Che fa Icaro? Icaro pensa di poter volare, che guarda caso è un attributo divino. E vi ricordo che in Second Life i personaggi volano, non è casuale, guarda i casi della vita, non voleremo noi, ma almeno i nostri alter ego in Second Life possono, quindi stiamo sul filo del divino anche lì. E come fa a volare? Vola attraverso un artificio, evidentemente, no? Quindi la tecnologia lo aiuta a diventare divino, ma Icaro cade. Sta cosa, sta parte pare che sfugga quasi sempre a tutti, ma Icaro cade e muore. Perché non puoi salire oltre un tot. E nella canzone dei Kansas, che sentiremo domani, c'è questa bellissimo, questo ritornello che è fantastico: I'll climb the mountains of the sky. Salirò sulle montagne del cielo, che secondo quello che abbiamo appena detto sono quanto di più valido, più valevole, più valorizzato possa immaginare. Perché non solo sto in cielo, ma ci sono le montagne, quindi, come dire, no? Sommo valore a valore. E trasportato dalle mie ali di acciaio. Quindi il sogno tecnologico è inequivocabilmente un sogno di divinizzazione. Noi continuiamo con questa storia che va avanti da sempre, fondamentalmente, per la nostra cultura in particolare, senza renderci conto che ha delle implicazioni anche blasfeme per certi versi, no? Perché di fatto noi, fino a qualche tempo fa, mo, ultimamente sono discorsi che non ci poniamo proprio manco più, però sempre carino pensarci. Cosa dicevamo? Che Dio era il creatore di tutto e quindi in qualche misura, no? Essendo onnipotente, essendo sempre giusto, essendo qualsiasi cosa, ma nello stesso tempo continuavamo a dire di poter modificare la realtà. Quindi Allora, il sottotesto che continuiamo a non vedere è che di fatto stiamo accusando Dio di non aver fatto un buon lavoro. No? Se tutto questo va modificato su scala planetaria perché non va, o no? Ci avete mai pensato a questo discorso? Beh, la deriva tecnologica è una deriva che è decisamente giocata sul piano della divinità, ovvero sia sul fatto che noi, grazie alla nostra intelligenza e al nostro sapere, possiamo migliorare ciò che ha fatto Dio. Quindi guarda un po' da un punto di vista gerarchico dove andiamo a finire. E poi capiamo. Perché? I greci. Abbiamo capito un sacco di cose già da prima, come dicevamo, e quindi i miti greci continuano a essere dei miti assolutamente contemporanei. Potrebbero averli scritti l'altro ieri senza nessun tipo di difetto, senza nessun tipo di discorso. Non solo, ma ci sono poi delle articolazioni di questa cosa estremamente belle, c'è cioè per esempio un quadro di Dürer, chi sarà Dürer? Vabbè, è un grande pittore, incisore del Seicento, in cui c'è questa cosa appunto, la caduta di Icaro, no? Quindi tu t'aspetti, ti vede uno sfracellato per terra. Invece Icaro, so, due piedi che affondano in mare in alto in un angoletto, e tutto il resto è il mondo che va avanti assolutamente come se niente fosse, il che dà un'ottima prospettiva sulla percezione da parte di molti di queste avventure, no? Così roboanti, così fonte di ebbrezza e di pretese, il resto del mondo continua a zappare i suoi orti e se ne frega che tu cerchi di diventare Dio. Però di fatto è un qualcosa che, aumentando la portata della capacità tecnologica, diventa una questione che riguarda tutti. Perché vi ricordo, se non ve l'ho detto, ve lo dico, che al momento noi siamo diventati una forza geologica. Cioè noi siamo in grado di alterare significativamente gli equilibri del pianeta e possiamo influire significativamente sulle possibilità di sopravvivenza della nostra specie, nonché di tutte le altre che stiamo sterminando, non a caso, sulla scala di centinaia di migliaia al giorno. Quindi, come dire, insomma, i prezzi poi arriveranno. Perciò c'è da tenerlo un minimo presente il fatto, cioè va bene la scala immaginale, va bene quello che volete, ma quando questo si coniuga a delle possibilità reali di intervento, la questione comincia a diventare complicata e noi stiamo continuando a far finta che non sia vero, che non accada, che siamo razionali nel nostro perseguire questi scopi. Di razionale c'è poco, ragazzi, molto poco. Nella pretesa stessa che la scienza non possa essere fermata. Perché? Dove sta scritto? Che qualunque cosa tu possa fare la devi fare? Non mi sembra che sia un salto logico, una conseguenza logica necessaria, no? Posso anche dirmi potrei fare, ma evito perché poi chissà che succede, che era esattamente quello che sarebbe stato forse opportuno. Però ormai la questione è andata e vabbè. Quindi, tornando invece a Bomba, come vedete, le intimazioni del sapere simbolico sono perennemente presenti. Non a caso il discorso mitico riesce a essere così efficace, perché il discorso mitico utilizza il simbolo. Di solito non su una scala, come dire, di consapevolezza. Il creatore di miti è qualcuno che scrive senza avere in mente che poi parlerà di questo o quell'altro, ma identifica una dinamica più ampia. Abbiamo visto che il letto di Procusto identifica la dinamica della riduzione, la spada di Damocle individua la dinamica della mortalità umana, il volo di Icaro si concentra cosa? Sull'atteggiamento tecnologico e arrogante dell'essere umano. Poi dopo tu questo lo puoi declinare, no, a seconda delle epoche, comunque tu voglia, perché non è un problema, è qualcosa che però è lì, è qualcosa che ti stanno dicendo della tua caratteristica umana in quella cultura specifica. Quindi i miti sono particolarmente importanti e particolarmente utili secondo me oggi, perché appunto il mito parla ad una capacità di intendere che è nostra, e che va al di là delle questioni degli strumenti cognitivi, dell'analfabetismo di ritorno, eccetera, eccetera, eccetera. Il mito ti parla a più livelli. E oltretutto il mito, come diceva un mio antico insegnante, parla a ciascuno secondo le sue capacità di comprensione. Ognuno di noi può declinare gli stessi miti in modi diversi. Perché? Perché parlano alla nostra esperienza di vita, di nuovo, no? La famosa cultura soggettiva. Il mito è alimento per l'immaginazione e la creazione della cultura soggettiva. Non i teoremi, ma i miti, i grandi racconti, le grandi storie, quelle sono fondanti, tant'è che poi, tanto per cambiare, siccome noi prendiamo un'idea e ci facciamo strame, Adesso la narrazione è diventata la chiave di volta di qualunque cosa, no? Pensate alle politiche contemporanee, pensate al modo di gestire i media, pensate a tutto quello che implica le campagne, e il rendersi visibile su Facebook o su Instagram, eccetera, eccetera. Sono tutte esclusivamente giocate sul settore e sul vettore della narrazione simbolica. Di razionale non c'è nulla. No, come vi dicevo, già ne abbiamo parlato per il marketing, ma non è che questo sia diverso, è un altro modo di usare altri strumenti, ma con gli stessi fini e usando le stesse risorse, che sono un sapere specifico di questo tipo di conoscenza. I pubblicitari, gli spin doctors, tutti quanti conoscono perfettamente la psicologia, la simbologia e tutta una serie di cose che sono strumenti di lavoro quotidiano, perché noi di questo, ragazzi, viviamo ogni giorno. Il vostro modo di guardare gli altri, il vostro modo di guardarvi è regolarmente modulato su affinità simboliche. C'è regolarmente un rinvio ad altro, a qualche fantasia, a qualche tipo di desiderio, a qualche emozione. Noi non siamo mai solamente razionali. Mai. Quindi sono cose che è opportuno che sappiate, anche perché, come vi dicevo, anch'esse costruiscono e costituiscono un insieme di concetti, idee, strumenti comuni, perché anche il sapere simbolico è un sapere transumano, lo conosciamo tutti, tutti lo abbiamo declinato negli stessi modi. Vi dicevo, le cosmogonie dei diversi popoli sono diverse all'apparenza, ma a livello di schemi simbolici, a livello di archetipi, sono le stesse. Quindi anche lì il sapere simbolico è comune, non devo essere di questo gruppo specifico per capire la cosmogonia, perché l'abbiamo interpretata quasi tutti allo stesso modo. Dimmi.
Anche un po' il discorso di prima del fatto degli adulti che pensano soprattutto al lavoro, alle cose. Attualmente c'è anche un'arroganza a livello di età, diciamo, cioè nel senso gli adulti si ritengono meglio di noi ragazzi. Io ieri purtroppo sono andato da Salvini qua e mi sono sentito una signora che mi ha detto studia, cioè pensate a studiare, e poi mi ha detto io ho la terza media. Allora è stato un po'. Cioè io ho parlato di Costituzione, lei mi ha guardato
De che parli?
e però mi sono sentito dire tu devi studiare, c'è la terza media.
Allora, dice il vostro collega che il problema dell'arroganza è anche un problema intergenerazionale, assolutamente sì, su questo siamo d'accordo. Per quanto, a rischio di sembrare impopolare, devo riconoscere che nello stato attuale delle situazioni la questione è molto più complessa, nel senso che appunto noi abbiamo generato delle nuove generazioni, che purtroppo siete anche voi, che sono diverse da quello che eravamo. A livello di autostima, a livello di percezione di sé, a livello di capacità di impegno, a livello di capacità di sacrificio, ci sono una serie di cose che sono state rimosse da quella che era la cultura, che costano. Okay? Quindi credo che tutti dovremmo in qualche modo, no, fare un passo indietro e dire ok, vediamo un attimo che dovremmo fare per poter essere. Io continuo a pensare che voi siate una risorsa, anche perché sennò non sarei qui, come credo sia abbastanza evidente. Però credo anche che dobbiate conoscervi meglio, ecco perché parlo sempre del conosci te stesso, a parte che è una questione che va avanti per sempre, perché non ve l'ho ancora detto, ma un buon ideale è un ideale che tu non realizzerai mai. No, l'ideale a cosa ti serve? Ti serve a dare un orientamento alla tua vita, tanto per cambiare, no? Sapere verso dove vai. Allora la domanda, se tu sei il tuo ideale finale, è comprarti una moto, perché se voi sentite la comunicazione oggi, no? Diciamo un desiderio sfrenato, voglio comprarmi una moto, ok. Poi, dopo che ti sei comprata la moto, che fai?
Saranno sempre altri desideri.
E dovrai trovare un'altra cosa da comprare, no? Però poniamo, tu vuoi andare al Grande Fratello, ok, vai al Grande Fratello. Okay. Io vedo che tu sei andato al Grande Fratello perché sei su una locandina di una discoteca dove c'è scritto partecipato al Grande Fratello 32. Io dico, ok, vabbè, sti cazzi. Però poi che fai? Dopo che hai finito il Grande Fratello, dopo che si sono dimenticati il Grande Fratello 32, tu che fai? Cioè, non so se mi spiego, l'ideale è qualcosa che tu poni sapendo perfettamente che non lo farai mai. La pace nel mondo, la cultura diffusa, una capacità soggettiva generalizzata, la vera democrazia. Ma quando mai? Abbiamo avuto cose, ci sono tutta una serie di cose che possiamo più o meno definire simili, ma non sono quello. Ma sono un atto immaginale. No? Il primo che ha immaginato la democrazia non ce l'aveva. Il primo che ha immaginato i diritti umani non li vedeva, pensava che fossero una cosa intelligente. Ma se non avesse immaginato la loro esistenza non ce li avremmo. Adesso abbiamo dei diritti umani che sono molto lacunosi, potremmo migliorarli, ma è una cosa che succederà forse fra qualche generazione, posto che il mondo riesca ad arrivare a fra qualche generazione, che è un altro discorso, ma comunque un ideale di per sé deve essere irraggiungibile, se no non serve. Capite? Quello è il problema. Un ideale deve essere qualcosa sul quale tu spendi la tua vita perché hai scoperto che ti interessa. Quello è il punto, no? Il conosci te stesso viene da lì. Una volta che tu sai più o meno cosa vuoi fare, poi lo puoi fare in tanti modi. Io posso farlo qui, posso insegnare da un'altra parte, posso scrivere un blog, posso scrivere dei libri. Non è detto che debba necessariamente limitarmi ad insegnare. Però la mia idea è quella, da quando ho cominciato, da quando ho scoperto la sociologia, epoche fa, mi sono detto, ma sarebbe carino fare in modo che si pensi a queste cose. E quindi ovviamente sono finito qui, contro tutta una serie di questioni, perché ovviamente saprete che la carriera universitaria non è la cosa più banale del mondo. Quindi insomma, tutto sommato, direi che mi ritengo piuttosto fortunato, ma non l'ho fatto per me, perché se avessi dovuto ragionare per me, adesso stavo facendo il dirigente da qualche parte e me ne ero strafregato di essere qui a parlarvi. Quando andai a fare i colloqui subito dopo, quando mi laureai, io c'erano ancora, ti chiamavano per dire vieni a lavorare con noi, perché era un po' di tempo fa. Quindi mi chiamarono 3-4 ditte per dirmi che avrebbero voluto assumermi come dirigente. Io dissi no, grazie, io vado all'università. E ancora me lo ricordo benissimo, mi guardarono come se fossi un perfetto imbecille. E dal loro punto di vista era vero. Cioè, vai a fare in un posto dove non te valutano, non te pagano, non puoi fare niente. Il problema è che dal mio punto di vista io potevo fare come. Perché non ci capivamo su questo. Perché facevo, ma non piavo dei soldi. E siccome il criterio è sempre quello di prendere i soldi, essere all'università è un atto in qualche misura rivoluzionario, come spiegai ai vostri colleghi di economia anni fa, che arrivò a un certo punto uno particolarmente intelligente, perché non so, delle correlazioni ovvie, che venne e mi disse, professore, ma lei già 400 studenti, una montagna di esami, ore di lezione, che ci viene a fare qua? Non la pagano. Io dissi bravo. Allora il giorno dopo andammo a lezione e dissi, allora il vostro collega mi ha fatto questa domanda, cosa più che pertinente visto dove siamo. La mia risposta è che io devo venire qui a dimostrarvi che c'è gente che fa le cose senza guadagnare, o perlomeno senza guadagnare soldi, perché voi sta cosa non la capite. Ed è importante che qualcuno vi faccia presente, anche essendoci, che dovete rendervi conto che il mondo è fatto anche di altro, del fatto che vuoi far capire a qualcuno qualcosa. E quindi lì, insomma, fu un momento abbastanza divertente, devo dire, della questione. Però il punto è quello, nel senso che se noi dovessimo veramente fare i conti su un modello di homo economicus di cui abbiamo parlato e dirci, ma noi veramente facciamo sempre così? Cioè, veramente noi facciamo solo quello che ci conviene economicamente? Fatevi due conti, guardatevi i vostri budget di tempo, di spesa, di risorse e vi renderete conto che non è vero. Perché anche spendere quei pochi soldi che spendete regolarmente per andare a bere, dal punto di vista economico non torna. A meno che non lo vogliate considerare come si faceva a un certo momento, il fatto che la classe operaia si ricarica per lavorare meglio il giorno dopo. Siccome mi arrivate in classe rincoglioniti, non credo che la cosa funzioni, no? Quindi evidentemente quell'atteggiamento non è economicamente comprensibile. Lo possiamo capire in tanti modi, ma non da un punto di vista economico. Ed è uno. Ma ce ne sono una montagna, tutti quelli che fanno volontariato, tutti quelli che fanno attività artistiche, tutti quelli che fanno cose che gli piacciono, ecco, tutti questi nel modello economico non ci sono, né possono esserci, perché il modello economico prevede che io faccia una cosa solo se mi pagano, bene, manco poco, bene, perché altrimenti dov'è la massimizzazione dei profitti? Capite che sta qui con lo stipendio che abbiamo noi è già di per sé una questione interessante da discutere. Non dovremmo essere qui. E dove altro dovremmo essere, mi rispondo quando mi faccio queste questioni. Non vedo un altro posto dove poter essere, quindi eccomi qua. Indi, capite che questo è il punto. Tu devi porti un fine che sia il più possibile impossibile da perseguire. perché è solo lì che, come dire, no? Quando, come dicono, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Se devi arrivare a qualcosa di semplice, di banale, vabbè, che ci vorrà mai? Poi se devi trovare un'altra cosa semplice e banale, poi un'altra cosa semplice e banale, ma a un certo punto ti sarei pure rotto le palle di trovare cose semplici e banali, o no? Quindi questa è un po' la dinamica. Allora, forti di queste considerazioni, vediamo, riprendiamo un attimo di noi e sistematizziamo la cosa. Allora, abbiamo visto due classi di simboli al momento. I simboli dieretici, i simboli della separazione, che sono i simboli appunto della stazione eretta e di tutti i gesti di divisione, spade, lampi, luce, tutto quello che in qualche modo contribuisce a definire e a separare. E invece i simboli mistici, che si chiamano così giusto appunto perché generano un scioglimento delle individualità e delle particolarità in un tutto più ampio. La mistica è esattamente questa, non a caso è il famoso sapere mistico orientale di cui vi ho già parlato, quello che prevede un'esperienza reale dell'interconnessione della complessità. Quindi, i simboli mistici, come dicevamo, sono quelli che privilegiano la confusione, l'interconnessione, la scomparsa delle specificità, no? Nello stomaco è tutto buio, quindi tutto ciò che tu ci inserisci a un certo punto diventa uguale, poi dopo viene trasformato ulteriormente, però diciamo questo fatto, questo momento dell'indefinito è ciò che in qualche misura mette insieme questi simboli, sono la coppa, la notte, la caverna, ce ne sono svariati importanti, poi ce ne sarebbero un'ira di Dio, ma vabbè.
Lei ha parlato dell'alto, meglio del basso, delle popolazioni in cui la religione, come si può dire, in America o gli indiani dell'India, in cui c'è la reincarnazione, quindi si ritorna comunque allo stesso livello spirituale.
Sì, ma comunque loro mettono gli dèi in alto, allo stesso modo. Gli indiani d'America avevano i totem, che sono degli alberi del mondo in cui l'istinto ascensionale è marcatissimo. Cioè ogni realtà poi va declinata e definita nei suoi modi, però lo standard è quello. Il paese delle ombre è comunque sottoterra, anche perché non è che ti reincarni immediatamente, c'è una fase in cui rimani a vagabondare e quella comunque è contemplata al di sotto. E uno, appunto, ripeto, i tratti del sapere simbolico sono tratti, come Diron dimostra, il libro si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario ed è un testo molto complesso ma molto bello per chi abbia degli interessi di questo genere. E appunto sono per cui da una parte il dividi e dall'altra l'unisci. Quindi il terzo sistema di strutture che Diron individua a cosa serve? Serve a permettere un ciclo all'interno di questi momenti. Guardate, siamo di nuovo al Tao. No? Da una parte c'è il bianco della luce e della separazione, dall'altro c'è il nero della notte, del buio e dell'indistinzione, e il movimento che permette che loro si affermino e si tramontino è dovuto alle terze strutture che individua di no, che sono le strutture sintetiche, ovvero sia quelle che riescono a tenere insieme questi due momenti. Il gesto primordiale delle strutture sintetiche è il ritmo. Ora, prescindendo dal fatto che i negri hanno il ritmo del sangue, che non è quello che ci interessa ora, il problema del ritmo è qualcosa che dovremmo invece tenere un attimo più presente, perché noi siamo esseri fatti di ritmo. Pensate solamente ai ritmi del vostro esistere, il battito del cuore, il respiro, il polso, che è lo stesso del cuore, però uno magari non lo sa, i ritmi circadiani, il ritmo sonno-veglia, mattino, giorno-notte, stagioni, anni. Noi siamo costantemente immersi nel ritmo, per non parlare dei ritmi più divertenti, quali la danza, la musica, il sesso. Noi siamo fatti di ritmo. E il ritmo ci dà giusto appunto la grammatica sulla base della quale i vari diversi momenti si alternano. Non c'è una, come dire, un regno di un solo momento fisso. Cioè, comunque, c'è un momento nel quale i miti tramontano, altri ne nascono, alcuni vanno in eclisse e via discorrendo. Tutti questi momenti sono dovuti, di nuovo, ad un carattere corporeo. Noi siamo il ritmo. non ci deve essere un ritmo esterno, perché è il nostro ritmo che conta, no? Il battito del nostro cuore, il respiro del nostro, dei nostri polmoni sono comunque di per sé un ritmo, e sappiamo perfettamente che a seconda delle circostanze della vita intorno a noi quel ritmo cambia. Altra questione che il cartesianesimo non è in grado di spiegare: perché se sono emozionato accelera il mio cuore? Perché se ho paura ho la saliva a zero, mi sudano le mani, divento freddo e via discorrendo? È evidente che ci sono delle ripercussioni dirette tra l'astratto mentale e il corporeo. No, il corporeo è, non è che casualmente segue in quel modo, il corporeo è fondamentale, è la fonte di tutto questo discorso. Quindi dal nostro ritmo corporeo noi abbiamo ideato gli altri ritmi, i ritmi della storia, i ritmi del calendario e via discorrendo. Tra l'altro vi faccio presente, altra questione interessante, che il ritmo e il ciclo sono uno degli strumenti più efficaci che noi abbiamo messo a punto contro la morte. Ne abbiamo già parlato una volta della morte, no? Ecco, allora, dov'è il problema? Che noi abbiamo due possibili, descrizioni grafiche del tempo. Uno è una retta, ed è quella nostra, perché è la, come dire, il tempo che va ininterrottamente in avanti, è quello che qualifica la modernità, ma è anche quello che qualifica la nostra religione, per molti versi, no? Perché noi andiamo verso il giorno del giudizio, l'idea generale è quella, andiamo dritti senza mai. Però ce n'è anche un altro, che comunque convive con l'altro nella nostra religione, ed è per esempio il tempo liturgico, o il tempo del calendario, no? Ovvero sia il fatto che domenica è di nuovo il mio compleanno. Tornano le cose, torna Natale, torna la Befana, torna Pasqua, tornano le domeniche, torna il fine settimana. Tutto questo ritorno, questo girare, se vi ricordate, l'abbiamo sentita la canzone di Branduardi con voi? Ah, ok. Ah, potremmo effettivamente, me la trovi? Conoscete il ballo in fa diesis minore di Branduardi? Ecco, il ballo in fa diesis minore di Branduardi è perfettamente questo, e parla della morte, non a caso. Sono io la morte e porto corona, ora la sentiamo perché merita, e descrive esattamente questi due modi di atteggiarsi verso la morte, o contro, no? Quindi combattendola come stiamo facendo noi, quindi mettendo i cimiteri dietro i muri, mettendo i morti dietro i teli, allontanandoli, facendo finta in qualche modo che non ci siano, oppure puoi accoglierla in qualche misura, farla partecipare, vai pure. A livello aneddotico, quella che sono afflato è una mia amica, ma questo è del tutto...
tutto nel tempo non c'è più signora.
Allora, il discorso è esattamente questo: finché tu tenti di opporti alla morte, la morte vince. Non gli serviranno le mura, non ci sarà verso di fare niente in proposito, perché tanto la morte è la morte, non c'è da discutere. Quando è che riesci a fare in modo che la morte non vinca più? Quando la coinvolgi nella danza ciclica, no? Nel ciclo, nel giro della danza. Non è casuale che giro a giro tu del tempo non sei più signora. Perché il ciclo in qualche modo a te dà la sensazione del ritorno, del fatto che ci saranno altri carnevali, del fatto che ci saranno altri Natali, che ci saranno altri compleanni. Non è mai l'ultimo, no? Nel ciclo c'è l'idea della ripetizione. E quindi in qualche modo tu quella famosa la spada di Damocle che c'hai sulla testa, te la scordi. Non che non ci sia più. Il problema, come abbiamo visto già più volte, è che noi vogliamo fare in modo che la morte esca dal nostro orizzonte di comprensione del mondo, perché non si vive bene con questa perenne spada appesa sulla testa. E quella spada riesce a dissimularla nel giro della danza, nella pratica del ritorno, della routine, del ritmo. Non è casuale che tutti noi abbiamo delle routine, a prescindere da tutto il resto, non soltanto quelle consolidate, quelle condivise, ma tutti noi a un certo punto ci alziamo la mattina e facciamo certe cose, durante il giorno ne facciamo altre, abbiamo una serie di appuntamenti ai quali non rinunciamo, andiamo a praticare uno strumento, andiamo a fare una corsa, lo andiamo a fare per un certo lasso di tempo e su un certo percorso, eccetera, eccetera, eccetera. Noi strutturiamo la nostra vita nella ripetizione, anche senza rendercene conto, perché quella ripetizione è quella che ci permette, appunto, no, di fare una, come dire, un'affermazione con un qualche fondamento sul fatto che la rifarò, no? Domani corro 5 minuti di più, domani mangio un etto di meno, domani varie cose, no? Domani già ho guadagnato un giorno e fra 3 mesi sarò dimagrito, fra 3 mesi andrò in piscina, fra 3 mesi andrò al mare, vedrete che fisico avrò, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte strategie che in fondo portano con sé una rassicurazione. Ok? Quindi nelle diverse culture, diciamo, tranne la nostra, la quale ha perso completamente la Trebisonda anche da questo punto di vista, il confronto con la morte è centrale. Ci sono riti, ci sono formule, ci sono modi di affrontarla. Ci sono, se andate a vedere un museo qualunque, troverete dei quadri dell'Ottocento nei quali c'è il morto che sta sul letto con i bambini che giocano attorno a lui, tutta la famiglia intorno che parla, fa cose. È un evento sociale morire, è evento relazionale, è qualcosa che ha un senso, perché come posso pensare che l'unica cosa che ad oggi unifica tutti noi, a parte le tasse, come dice Joe Black, sia una cosa assurda? Cioè l'unica con la quale, che condividiamo con tutto il resto del mondo, è assurda. C'è qualcosa che non funziona in una cultura che ti dice una cosa del genere, no? Che tu devi essere in grado di spiegarmi le cose, non puoi dirmi che ce n'è una in particolare che, guarda caso, è la più importante di tutta la mia esperienza di vita, che però non ha senso. Così, è un buco. Scusate, non riusciamo a spiegarcela. È una seria pecca da un punto di vista culturale. Tant'è che tutte le altre culture invece ti raccontano cose in proposito, hanno rituali, hanno delle grammatiche di comportamento. Oggi muore qualcuno, non sai più che dirgli. Quello è il problema. Prima c'erano delle formule, sarà stato quello che vi pare, però funzionavano, perché appunto in certi casi, che vuoi dire? Dici questo. La società ti aiuta per trarti d'impaccio, ti danno delle formule, dei comportamenti, un abbigliamento, un qualcosa da fare, dei doni da portare. Non è casuale, ragazzi. È fondamentale. Tant'è che quasi tutti oggi, perfino la famosa sinistra che si è battuta per decenni contro contro le buone maniere, contro l'ipocrisia delle formule borghesi, contro tutte queste cose che per carità fino a un certo punto andavano pure bene, improvvisamente si è resa conto che senza degli strumenti di interazione si campa male. Senza delle maniere, le famose buone maniere che stanno tornando, addirittura c'è gente che fa dei blog sulla gentilezza, cose dell'altro mondo, non ce lo saremmo mai immaginato 20 anni fa, una cosa del genere, però guarda caso, no? E invece funzionano, servono, perché tu dovresti poter ben vivere, e ben vivere vuol dire uscire e magari fare un sorriso estraneo, non rischiare di pia due trambate appena te muovi, o qualcuno che ti spara nella schiena, o qualcuno che ti deruba, o tutto quello che ti immagini oggi. Quello non è buon vivere. Il buon vivere è un qualcosa dove ti saluti anche con quelli che non conosci. Ve l'ho raccontata quel video dell'altro giorno di quello che salutava la gente a Piccadilly Circus. Ah, non ve l'ho raccontato, me l'hanno girato da ammazzarsi alle risate. C'è questo che fanno ovviamente un finto telegiornale in cui dice: oggi il traffico a Piccadilly Circus ha subito un drammatico blocco perché c'era un abitante, uno del nord, non specificato, uno scandinavo ovviamente, che salutava la gente guardandola negli occhi, tutti stupefatti, no? Interviste con gli astanti, è venuto verso di me e mi ha detto buongiorno. Io non riuscivo a capire cosa potesse volere da me. È quello, uno ride, però è esattamente quello il punto, no? Io cammino, vado in montagna non a caso, perché quelli che camminano e vanno in montagna salutano. Non so se vi è mai capitato di andare a fare una passeggiata in montagna, tu incontri uno, la prima cosa che fai è salutarti, perché è normale. Dimmi.
Può essere che sia una differenza più città-paese, io l'ho riscontrato così, se sono in città c'è più...
Sì, decisamente, questo lo vedremo.
Se è montagna, anche un paesino di mare, comunque...
Già i paesi di mare mi salutano in pochi, se devo dire la verità. C'è un problema, forse sarò io che non sono ben portato, ma la montagna da sto punto di vista, cioè anche nella solitudine più totale, comunque... Però sì, dice la vostra collega, è un problema città-paese, è un problema di dimensioni.
Solo qua Napoli, io vedo, se passa qualcuno, anche un signore, non un universitario, ho più tendenza a sorridere se lo faccio in città.
Può darsi benissimo, la città c'ha delle sue... Questo lo vedremo, perché questa cosa in sociologhese si chiama secondarizzazione dei rapporti. Però la vediamo fra qualche giorno, è buono rendersene conto. Sono qualità di rapporti diversi, evidentemente. Però il problema è che appunto noi l'abbiamo reso quasi appunto una specie di reato, no? Come diceva, quella era Londra, quindi a Londra ovviamente tutti camminano guardando per terra e buonanotte sonatori. Se li guardi negli occhi e li saluti, colpo di scena, che cosa accade? Ecco, però dà la misura della scarsa tendenza alla relazione che abbiamo istituzionalizzato. No, noi ci stiamo costruendo come... persone che non hanno contatti con gli altri se non attraverso dei mezzi assortiti, che siano internet, il telefono, le chat e via discorrendo. Ma il rapporto diretto ci terrorizza, e guarda caso nel rapporto diretto cos'è che viene prepotentemente in primo piano? Il corpo. Il corpo, che implica un essere lì. Non puoi andare via, non puoi scomparire, non puoi schiacciare il tasto rosso, la conversazione cade. Tu sei lì e parli con uno, quello dice una cosa che tu non vorresti sentire, e che fai? La dovresti saper gestire, teoricamente. L'idea generale è quella, ci saremmo nati, ci siamo costruiti su questo, ma noi siamo sempre meno capaci, tant'è che spesso e volentieri che facciamo? Picchiamo l'altro. La violenza è il ricorso, come dire, più semplice alla frustrazione e all'incapacità di esprimersi. La violenza è l'alfabeto di coloro che non hanno più altri modi per esprimersi. Quello, no? Quindi, che succede? Che quando sei di fronte a qualcuno che ti dice qualcosa o non fa qualcosa che tu vorresti, non riesci a dirlo, lo picchi. Che altro? Oppure lo uccidi direttamente. Prego.
Perché si ricorre a qualcosa di così fisico come ultimo espediente per...
Perché siamo animali.
...esternare quello che sentiamo.
Perché continuiamo a essere animali.
Se cerchiamo logicamente di essere tutto perché esseri umani, perché questo è l'ultimo baluardo?
Perché quello è l'ultimo, è il, come dire, è il primo, la prima cosa che trovi quando hai rinunciato a tutto il resto. il gesto violento è il gesto che purtroppo è connaturato a noi. Non succede dappertutto, non succede quasi con nessun'altra specie, nel senso che le specie animali di solito sono violente in certi contesti e per dei fini specifici, no? Allora devi accaparrarti il territorio, devi accaparrarti le femmine, il predominio, ci sono dei rituali, ci sono una serie di questioni che sono quello che noi avremmo cercato di fare nel tempo fino a qualche tempo fa, no? Dopodiché dalla metà del secolo scorso i rituali e tutte le questioni della guerra sono andate per aria e ci troviamo dove siamo. Però noi siamo quelli che in qualche misura, e questo secondo me nasce fondamentalmente dalla frustrazione, no? Dalla percezione più o meno chiara del fatto che potresti fare altro ma non sei in grado. E questo spinge alla furia, quel famoso sequestro emotivo.
La deumanizzazione, può non percepire più magari l'altro.
Tu stai già dando per scontato che l'umano non sia violento, io su questo ho grosse difficoltà. Io credo che l'umano sia anche violento, sarebbe pure il caso che cominciassimo a dircelo, perché sennò non ne verremo mai fuori. Esatto, ma infatti quello che vediamo però è un aumento della violenza, quindi ci deve essere qualcosa che non quadra in questo discorso. Dimmi.
Secondo me, cioè il mio parere personale, una persona è portata ad essere magari violenta, a manifestare con il corpo quello che pensa, perché appunto c'è una mancanza proprio di terminologia.
Uno non sa esprimersi, quindi ricorre a dei mezzi più brutali. Però è chiaro che anche qui questo è uno dei grandi temi sui quali dovreste riflettere, perché il trattamento che noi facciamo della violenza e della parte oscura dell'uomo è qualcosa che andrebbe, come dire, articolato un po' meglio, nel senso che dice il vostro collega, dando voce al punto di vista canonico, beh, la ragione non è violenta. Perfetto, va benissimo. Il problema è che nella mia esperienza di vita e in quello che vedo accadere nel mondo non funziona così. Cioè io ho una querelle perenne, ovviamente non articolata, con un grandissimo sociologo del XX secolo, si chiama Jürgen Habermas, non so se l'avete sentito nominare, che è un fautore del dialogo. A parte che sta smettendo anche lui. Ma è proprio lì il problema. Cioè l'idea che tu possa risolvere qualunque problema parlandone è tipica della ragione. Ma non funziona. Ci sono alcune situazioni nelle quali parlare non serve a niente. E anche lì ci sono dei miti greci in proposito, estremamente interessanti, via discorrendo. Ma ci sono, come dire, dei portati della nostra esperienza e del nostro modo di vivere che non sono riducibili alla ragione e non sono riducibili dalla ragione. No, c'è la famosa storia dello scorpione e della rana, non so se questa forse l'avrete sentita. Niente. Bene. Questo pianeta da cui venite deve essere un posto comodo, tranquillo. No? Vabbè, allora dicevo, la famosa storia dello scorpione della rana qual è? Quella che lo scorpione va da una rana e dice, senti, io devo passare dall'altra parte del torrente. Ok, arrivo, finisco questa e andiamo. Devo passare dall'altra parte del fiume, mi dai un passaggio. E la rana fa, che sei cretina, come mi sali addosso, mi pungi e mi ammazzi. E lo scorpione dice, no, figurati, io che so, cretina, affogherei con te. E dice, beh sì, ha ragione. A metà del fiume lo scorpione punge la rana e quella, mentre affoga, dice, ma mi hai detto che stai morendo anche tu? Eh sì, ma io sono fatto così. Che gli vuoi dire? Questo è il punto. Capite? Puoi parlare quanto vuoi, ma ci sono dei gradi del tuo essere che non sono toccati dal parlare. Forse da altro. Tant'è che tutte le altre culture, tranne la nostra, che ha queste pretese magnifiche, dei modi per fare i conti con la cattiveria, con la malvagità, con la violenza, l'avevano trovate. Pensate ai Saturnali, non so se... che poi sono quelli che sono tornati in tutti i vari film in cui c'è un momento dell'anno in cui non vigono più le regole. No? Ecco. Quelli erano un modo attraverso il quale scaricare queste tensioni. Per alcuni giorni non vale tutto quello che ti ho detto, non vale il fatto che devi essere razionale, non vale il fatto che devi essere sottomesso, non, anzi, tutto al più invertiamo. Tant'è che gli schiavi diventavano signori, i signori servivano, eccetera, eccetera, eccetera. 3 giorni. Però ci arrivavi all'anno dopo, perché nel frattempo sapevi che non era una situazione che sarebbe durata per sempre. Noi da Saturnali abbiamo fatto il carnevale. Perché il carnevale? Perché il carnevale è in maschera? Perché con la maschera tu puoi fare qualsiasi cosa. Sei libero, sei omosessuale, sei uno che va con i cavalli, sei uno che ama fare dolci canditi, e allora lo puoi fare, perché nessuno poi te lo dirà, perché non lo sanno chi sei. So se questo è chiaro. Noi abbiamo smesso anche il carnevale, non c'è più niente. Noi abbiamo solo una forma di tempo che è terribile, perché tutte quelle quei riti, quelle abitudini, quelle feste servivano a far cosa? A dividere il tempo in diverse parti. C'era il tempo profano, nel quale fai le cose come vanno fatte, segui le convenzioni, non assassini nessuno, sei bravo, sei solerte e via discorrendo. E c'è un altro tempo, che di solito è il tempo sacro, nel quale accadono altre cose. E questo alternarsi è di nuovo un problema di ritmo. Che ritmo c'è in una cosa che è monocorde? Sempre lo stesso tempo lavorativo. Sempre lui. A un certo punto impazzisci. È ovvio che trovi dei modi per alterare questo ritmo. E li trovi che sono ovviamente anche loro strumentalizzati a quel tipo di alterazione, quindi alle droghe, agli alcolici, hai tutta una serie di cose che guarda caso sono proprio lì quando ne hai bisogno per far finta di uscire da una situazione nella quale altrimenti saresti incastrato. Ma sono parte della situazione anche loro. Non so se la cosa è chiara. Quindi siamo una cultura che da questo punto di vista pecca nei punti centrali, pecca nel riuscire a sollevarti dal costo della convivenza sociale, perché la convivenza sociale, come vedremo, ha un costo. No? Tu ti devi comportare in modi che sono sanzionati da altri, che sono accettati da altri, che implicano il tuo non fare quello che vorresti. Perché amiamo tanto gli animali e invidiamo tanto gli animali? Perché gli animali questo problema non ce l'hanno. Gli animali fanno le cose che vogliono fare quando gli va di farle. Stop. Tu stai parlando con un animale e quello comincia a far cacca. E te guarda pure quando glielo dicevi e tu rimani lì interdetto e dici vabbè, ho capito, potevi anche aspettare un attimo, perché te viene talmente spontaneo il fatto che quel tipo di istinto deve essere tenuto a bada e gestito che manco nell'animale in qualche modo riesci a accettarlo. Però è così, tu se ti senti male non puoi mentre parli accovacciarti e fare quello che dovresti, perché non è carino, come non puoi abbracciare o baciare qualcuno che ti piace senza doverti stare prima a inventare tutta una serie di giri di parole, non puoi andare ad annusare qualcuno, gli animali lo fanno senza nessun problema, no? Hanno sonno, dormono. Quanti di voi vorrebbero dormire invece di essere qui? Anche a me capita spesso e volentieri, quindi lo capisco perfettamente. Questi sono i costi meno evidenti delle convenzioni sociali. Il fatto che tu perennemente non sei mai a tuo agio con la parte non razionale di te, che vorrebbe fare altro, vorrebbe essere fuori al sole, vorrebbe essere a bersi una birra adesso e non stasera. No, tutta una serie di cose che tu ti chiedi perché no. A chi fa male? Eppure le convenzioni quelle sono. Quindi capite che c'è un perenne peso delle convenzioni. Allora le culture sagge se ne sono sempre rese conto e hanno detto ok, però ogni tanto facciamo una bella festa seria in cui non si capisce più niente, no? Che normalmente capitava verso il 31 di ottobre, Samhain, Halloween, tutte quelle cose lì non sono casuali, che quella notte lì è una notte particolare in tutti i calendari del pianeta, oppure il 21 dicembre, questi sono i due momenti topici da calendario esoterico per il quale accadono queste cose. Noi no, noi abbiamo Halloween, che insomma ormai sappiamo tutti bene, abbiamo Natale, che pure quello sappiamo tutti bene, che è diventato normale, non succede niente di diverso. Quindi lo scopo profondo di quel genere di rito ce lo siamo giocato senza nessun problema. Ok, allora ragazzi, l'idea generale è questa, che ora è adesso? 25, allora io smetto e lascio Elena a darvi un riassunto, diciamo, posizionato di quello che abbiamo detto fino ad oggi, nel senso che vi dirà allora questo è in quel libro, questo è in quell'altro, in modo che cominciate a darvi un attimo una regolata anche un po' più semplice. Dimmi.
Il saggio non è una festa romana,
sì?
Natale greco,
sì?
Perché l'ha detto la cascata per il carnevale, non so se anche
dai Saturnali è venuto al carnevale, cioè è stato riciclato tutto sempre, non è che, come dire, sì. Ok, quindi facciamo un 20 minuti di riepilogo e poi tutti liberi e ci vediamo domani pomeriggio quando cominceremo probabilmente il corso proprio sociologico classico. Prego.